Care sorelle, cari fratelli, inizio con una citazione. Voi parlate soltanto di un'eterna crescita economica verde poiché avete troppa paura di essere impopolari. Voi parlate soltanto di proseguire con le stesse cattive idee che ci hanno condotto a questo casino, anche quando l'unica cosa sensata da fare sarebbe tirare il freno d'emergenza. Non siete abbastanza maturi da dire le cose come stanno. Lasciate persino questo fardello a noi ragazzi. La biosfera è sacrificata perché alcuni possano vivere in maniera lussuosa. La sofferenza di molte persone paga il lusso di pochi. Se è impossibile trovare soluzioni all'interno di questo sistema, allora dobbiamo cambiare sistema. Di chi sono queste parole? Greta Thunberg. Ecco, sì, perché ci sono assonanze sia nella dichiarazione di Accra che noi abbiamo fatto nel 2004 alle chiese riformate, sia nella Laudato Si di Papa Francesco, che in qualche brano cita la Greta Thunberg nella sua enciclica Laudato Si. Ecco. E dove ha parlato questo? Queste erano le parole di Greta Thunberg a Katowice, in Polonia, nel dicembre del 2018. E alle Nazioni Unite, invece, quando ha parlato alle Nazioni Unite, è stata la frase «Come osate a rubarci il futuro?» a essere citata in tutti i giornali. Greta, un po' c'è di silenzio perché lei è pro-Palestina e non è nel nostro sistema politico di essere a favore di un popolo che subisce un genocidio. Greta e le altre attiviste, sono per di più sempre ragazze o giovani donne, accusa le nostre generazioni più anziane di aver fallito nell'impegno contro il cambiamento climatico, perché la sua generazione sarà la prima generazione a vivere e subire il pieno impatto di questa crisi. O come diceva, perché quando ero a Kiel ho sentito anche la radio lì, c'era un professore dell'Istituto di Biologia Marina che fa anche climatologia, dice: noi siamo l'ultima generazione. Poi dice, ... a non dover subire le conseguenze del cambiamento climatico. L'ha detto perché il governo attuale in Germania fa marcia indietro su tutto. E quindi previste più uragani, più tempeste, la neve sempre più rara, in macchina ne abbiamo parlato, della neve sempre più rara, ghiacciai che si sciolgono anche nelle Alpi, ma anche su all'Himalaya. Le foreste a rischio incendio. Australia sta di nuovo bruciando. Ogni anno in inverno si ripete oramai, loro estate, e questo dramma delle foreste incendiate. L'agricoltura è sotto pressione. Possiamo immaginare, la scienza lo descrive, cosa accade quando le temperature si alzano ancora e con esse anche il livello del mare e il livello delle tempeste. Due settimane fa, quando siamo tornati dalla Germania, c'era la neve, per poi è arrivata anche la bassa pressione con vento di 180 fino a 200 km orari, che sono rarissime lì. Che sono oramai ogni inverno ci sono tempeste di questo genere. Oggi, perché vi cito Greta Thunberg? Oggi abbiamo un testo che sembra scritto proprio in questi mesi che siamo testimoni degli incendi devastanti in Australia o altro. Leggiamo quindi il profeta Geremia, capitolo 14, i primi 9 versetti, dove Geremia dice: la parola del Signore che fu rivolta a Geremia in occasione della siccità. Giuda è in lutto, le porte delle sue città languiscono, giacciono per terra a lutto. Il grido di Gerusalemme sale al cielo, I nobili fra di loro mandano i piccoli a cercare acqua. Questi vanno alle cisterne, non trovano acqua e tornano con i loro vasi vuoti. Sono pieni di vergogna, di confusione e si coprono il capo. Il suolo è costernato perché non c'è stata pioggia nel paese. I lavoratori sono pieni di confusione e si coprono il capo. Persino la cerva che figlia nella campagna abbandona il suo parto perché non c'è erba. Gli onagri si fermano sulle alture, soffiano aria come gli sciacalli. I loro occhi sono spenti perché non c'è verdura. Signore, se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, opera per amor del tuo nome, poiché le nostre infedeltà sono molte. Noi abbiamo peccato contro di te. Speranza di Israele, suo Salvatore, in tempo di angoscia, perché saresti nel paese come un forestiero, come un viandante che si ferma per passarvi la notte? Perché saresti come un uomo sopraffatto, come un prode che non può salvare? Eppure, Signore, tu sei in mezzo a noi e il tuo nome è invocato su di noi. Non abbandonarci. La siccità è la punizione, nel nostro testo, la punizione di Dio per il peccato del popolo. Dio, così il profeta, distruggerà Israele, poi si avvererà perché vengono deportati in Babilonia. E per la loro colpa che accade tutto. Dio tornerà a salvarli dai guai in cui si sono cacciati solo se riconosceranno le loro colpe, se capiranno di aver sbagliato e si convertono a una vita retta davanti al Signore. Tutto ciò si legge anche nel capitolo seguente, quindi vi invito anche a continuare la lettura. La settimana scorsa c'era il testo della predicazione di due uomini, due personaggi che si sono incontrati nel deserto alle rive del fiume di Giordano, Giovanni Battista e Gesù che si fa battezzare. E lì ho confrontato i due e parlato anche del movimento di Giovanni Battista, e preparando il sermone con un nuovo commentario della Società Biblica Tedesca ho capito che ancora oggi esistono comunità che si rifanno a Giovanni Battista e sono i cosiddetti Mandei che si trovano nell'Iraq. Quindi ancora oggi c'è una comunità che conosce solo il battesimo di Giovanni Battista, ma niente di quello che poi segue nel nostro Nuovo Testamento. Chiudo la parentesi, perché oggi sono un po' osé, spero che non vi scandalizziate, perché io faccio il confronto fra due profeti. La profetessa dei nostri giorni, la chiamerei così, la Greta Thunberg, e il profeta Geremia, vissuto 2600 anni fa in Israele. E iniziamo con questo che hanno in comune questi due personaggi. Greta e Geremia annunciano una catastrofe. Entrambi parlano di quello che noi chiamiamo cambiamenti climatici, che colpiranno tutti e portano a siccità, scarsità di acqua e fame. Tutto ciò che accade è per colpa di uno stile di vita sbagliato. Lì è colpa che Israele non segue Dio. Qui lo stile di vita è vero e proprio. E la siccità, anche nel testo di Geremia, si scatenerà anche contro le generazioni future. Non c'è nessuna possibilità di scappare dalla catastrofe. Ecco quanto hanno in comune Greta e Geremia, ma ci sono certamente anche delle differenze. E una differenza è dove attingono per le loro previsioni catastrofiche. Thunberg ha scritto e ha letto gli scritti degli scienziati del clima. Ha fatto proprio un sapere dettagliato delle prognosi, dei calcoli scientifici, dei modelli climatici che sono. Lei conosce il nesso fra emissioni di gas serra, CO2, metano e tutti gli altri, e il riscaldamento della Terra. E oggi, infatti, ancora più di 8 anni fa, il 2018 oramai, mamma mia quanto corre il tempo. Oggi esistono modelli molto più precisi per ogni zona della Terra che riescono a prevedere quali effetti avrà l'aumento della temperatura nei diversi continenti e paesi, ma anche nelle diverse zone nello stesso paese. E secondo questi modelli, il nostro paese sarà colpito molto dai cambiamenti. Siccità e desertificazione in Sicilia e Calabria, frane e piogge torrenziali, uragani, strade e ferrovie interrotte, in fondo un'Italia divisa in tre, perché non si passa più né per ferrovia né per autostrada, perché le frane distruggeranno un bel po' delle infrastrutture. E le coste coperte dal mare in avanzata. Geremia invece da dove prende le sue idee? Osserva bene la politica attuale. La politica della corte del re, e si immagina dove questa politica porterà il suo popolo. Osserva, misura, e la sua misura, il suo, come si potrebbe dire, metro, è la volontà di Dio. E secondo lui la volontà di Dio non viene vissuta in Israele, perciò la catastrofe come una punizione. C'è un'altra differenza fra Greta e Geremia. Greta è disperata. Sa che se non si agisce adesso, se non si cerca di fermare il cambiamento climatico adesso, è troppo tardi. Se non riesce la sua missione, le conseguenze dell'aumento delle temperature saranno devastanti e il mondo finirà nel caos. Anche Geremia descrive delle conseguenze drammatiche, racconta come muoiono degli animali, sa di uomini e donne che avranno sete e fame. Lui però crede che ci sia una via di uscita. Lui crede che ci sia una via per essere salvate e salvati. E lui si rivolge per questo a Dio, per chiedere aiuto. Lui è capace di cambiare prospettiva, quello che ora invito sempre a fare quando leggiamo Apocalisse quest'anno nello studio biblico del mercoledì, perché l'Apocalisse in fondo non è uno scenario catastrofico, ma è il tentativo di vedere tutto dalla prospettiva di Dio, che rimane il Signore della storia, parentesi chiuso. Lui, Geremia, spera nella presenza di Dio, in modo che nonostante la catastrofe ci sia ancora un futuro. E cosa possiamo imparare da Geremia e Greta per il nostro futuro e per il nostro stile di vita? Perché oggi la teologia ha fatto in fondo in modo che quello che ci dice la scienza sul cambiamento climatico, quello che dice dicono i Fridays for Future e così via, e la teologia del creato vengono messi insieme e vediamo che ha a che fare col peccato, con la nostra colpa, perché abbiamo vissuto come se non dovessimo custodire la terra, ma abbiamo tutto a nostra disposizione. Cosa possiamo imparare? Io penso che da Greta possiamo imparare a prendere sul serio, finalmente sul serio, il cambiamento climatico. Ed oramai è davanti ai nostri occhi, perché vediamo quanto si scatenano le piogge. È una legge fisica semplice. Ogni grado di più di temperatura, l'aria riesce a accumulare il 7% più di umidità. Se poi arriva la pioggia, per ogni grado di più che abbiamo, sono 7% più acqua là dentro. E se abbiamo quindi dei caldi anomali e poi piove, è chiaro che c'è un diluvio universale che spazza via tutto, tanto la fisica. Ecco. Noi dobbiamo infatti imparare a fare ogni sforzo per migliorare il futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti. Lo dobbiamo alle prossime generazioni. E lì si ferma anche molto Papa Francesco, perché dice: non possiamo chiudere la porta ai nostri figli e ai nostri nipoti. E non possiamo fare finta di niente, non possiamo fare gli indifferenti, continuare come se niente fosse. In Germania si dice infatti: nach uns die Sintflut, dopo di noi il diluvio, non mi interessa cosa avviene dopo. E non è un motto cristiano, non esiste scusa, non esiste argomento da bar che il nostro contributo mondiale al cambiamento climatico è solo il 2%, dicono in Europa, perché ci sono quelli che fanno di molto di più o qualcosa del genere. E ci siano paesi molto più colpevoli, anche oggi si sa molto di più, perché l'1% più ricco fa il 40% del danno all'ambiente. Fino a quando loro possono girare con i loro jet privati e così via, ma non è la scusa che noi non dobbiamo fare niente. Ecco, poi ci sono i modelli, perché quando sono stato a scuola per insegnare una vita consona alla Laudato Si ad Accra, ho sempre detto: guardate, è facile. Innanzitutto dobbiamo imparare a misurare il nostro impatto, si chiama footprint, l'impronta. E ci sono molte impronte, acqua, CO2 e tutto il resto, però la CO2 è quella che si può spiegare più facilmente agli alunni. Perché il nostro sistema Terra, con i nostri 8 miliardi di abitanti siamo, riesce a convertire 2 tonnellate di CO2 a testa ogni anno. Questo è il nostro. Noi abbiamo il diritto a 2 tonnellate di CO2. Peccato solo che in Italia bruciamo 5,7 tonnellate di CO2 a testa. E quindi dobbiamo ridurre il nostro impatto. Ecco. Però non possiamo farlo semplicemente come vuole Greta, che è disperata. Dobbiamo aggiungere a Greta le parole di Geremia. Greta pensa che o salviamo il mondo adesso o il mondo è perduto, o almeno il mondo con l'umanità, perché anche questo è il teologo della speranza, Jürgen Moltmann, che è morto oramai 2 anni fa, in una bella età, perché era del 26, quindi è morto a 98 anni, e ha fatto conferenze fino all'ultimo. Lui ha detto: il mondo può benissimo vivere senza l'essere umano, ma noi senza il mondo non viviamo. E lui lo fa pensando alla Bibbia, perché dice: immaginate che il fatto che in Genesi 1 siamo gli ultimi a essere stati creati non è perché siamo la corona della creazione, possiamo sfruttare tutto a nostro piacere, è perché noi senza quello che Dio ha creato prima non saremmo in grado di vivere qui. Ecco, Geremia ci dà quindi una prospettiva più teologica e biblica. Spera in Dio, sa nel suo caso che la catastrofe non può essere evitata, ma sa comunque che il suo futuro è nelle mani di Dio. E questa speranza contro ogni esperienza serve a noi per uscire dal nostro letargo, dalla nostra apatia, perché Dio vuole conversione. E il gruppo di lavoro Ambiente e Globalizzazione della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, in breve GLAM, lo chiama: ci vuole anche una conversione ecologica. Dobbiamo convertire, invertire la rotta. Dio vuole conversione che ci rende testimoni attivi e impegnati per un mondo oltre la catastrofe, o meglio, un mondo che riesce ad ammortizzarla, e non nel caos, ma come è di Dio, perché Dio non è un Dio del caos, tutto l'Antico Testamento ne parla. Geremia sa che Dio può cambiare le persone, può cambiare il cuore degli uomini, e perciò invita ad un cambiamento di vita, non per disperazione, ma la certezza che Dio non lascia orfano nessuno. E poi fa un passo più in avanti. che aiuta noi tutte e tutti di affrontare la questione del cambiamento climatico. Esiste futuro, esiste speranza, esiste la possibilità che noi uomini e donne cambiamo il nostro comportamento. Perché se io non credessi che è possibile che noi cambiamo comportamento, potrei anche dire, non vale la pena essere pastore, no? E non vale la pena essere psicologo o psicoterapeuta se io non credo che l'essere umano possa cambiare. C'è una speranza che riusciamo a cambiare vita e rendere migliore il mondo. Ecco, guardando il mondo, vedendo quanti giovani in tutti i paesi del mondo si ispirano a Greta, purtroppo la TV non li fa più parlare, però ci sono, sperimentando la grandezza di questo movimento, allora ho speranza che un nuovo mondo è possibile e che la catastrofe climatica può essere fermata e le incrostazioni che impediscono a fare una conversione vera, un cambio radicale dello stile di vita, possono essere rotte da Dio per aprire l'umanità rinnovata al futuro. Amen.